ecco, pian piano ci prepariamo con il Salmo 96, preghiera di inizio, Salmo 96-95. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Il vostro popolo di raccontare la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Tutti gli dei e le nazioni sono nulla, ma il Signore ha fatto il cielo.
Ma è stato in testa solo davanti a lui.
Date al Signore o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria e il suo nome,
prostratevi al Signore in sacro momento, tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite
gioiscano i cieli e esulti la terra, prima il mare e quanto racchiude,
esulti nei campi e quanto contengono, se avvengono gli alberi della foresta,
davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Questo salmo ci parla del Signore che viene a giudicare, e l'abbiamo scelto perché questa sera vediamo come viene a giudicare il Signore. E Gesù viene a giudicare in un modo strano, cioè facendosi giudicare lui, ed è la prima grossa sorpresa. E il brano di questa sera, dal punto di vista narrativo nel Vangelo, rappresenta l'apice. Poi ci sarà uno svolgimento che fa vedere come questo era l'apice. E spiego, tutto il Vangelo, se ricordate, la prima parte, e la folla si domanda sempre chi è costui, e a chi crede di aver capito qualcosa Gesù dice non dirlo a nessuno. A metà Vangelo poi Pietro chiede a Gesù e ai discepoli: ma voi chi dite che io sia? E Pietro dice: tu sei il Cristo. E anche in quel momento Gesù dice: per favore non ditelo a nessuno. E nella seconda parte Gesù invece, della domanda che noi facciamo chi è costui, comincia a dire chi è lui. Dice di essere il figlio dell'uomo che viene a dare la vita, a servire, eccetera. E questa sera, per la prima volta, dice lui chi è, in modo ufficiale, davanti al Sinedrio, ai rappresentanti del popolo, a tutti, presenta la sua identità. Quindi il problema fondamentale del Vangelo, che è l'identità di Gesù, si presenta per la prima volta dichiarata questa sera, e si scioglie il segreto messianico. Si scioglie, ma si ingarbuglia ancora di più. Mi spiego. Gesù dice chi è lui, dice io sono, cioè sono Dio, mentre è giudicato a morte come bestemmiatore. Si presenta come giudice mentre è giudicato. Si presenta come giustizia mentre giustiziato. Si presenta come Signore del mondo mentre tutti lo prendono in giro. E sulla croce sarà riconosciuto figlio di Dio. Quindi comincia qui il paradosso del cristianesimo, di Dio che si rivela nella croce. Ed è questo il grande segreto nel quale cercheremo di entrare. E prima della croce non c'è problema dell'identità di Gesù. Anche per noi credenti. Noi siamo abituati a dire che è crocifisso, vabbè. Ecco, provate a pensare che il nostro Dio è uno che è crocifisso, come schiavo ribelle. È il contrario di quello che pensiamo circa Dio. E giustamente verrà ucciso per bestemmia. E la grande bestemmia è che Dio è quell'uomo lì. E questa bestemmia è la sostanza del cristianesimo. Noi siamo abituati a dirla come una cosa ovvia. Gesù è Cristo, Gesù è figlio di Dio, Gesù è stato crocifisso. Beh, se è così ovvio, provate a farvi mettere in croce. E poi a sentire i sentimenti divini che provate. Noi portiamo le croci di tutti i tipi, d'oro, d'argento, e mi ricordo poi dopo leggiamo che nel 68 mio amico fu ordinato prete, siccome poi faceva il prete operaio, il vescovo, che era una persona aperta, fece una predica su Cristo povero, su Cristo crocifisso. E mentre faceva la predica con molta paura, si è mosso un po' e si è staccato dalla croce d'oro e il crocifisso d'oro. Probabilmente, cioè, già che si fa barzellette, anch'io gioco. Cioè, pensate alla realtà che il nostro Dio è un uomo crocifisso. E da qui comincerà questa contemplazione che è la cosa, è la nostra salvezza ed è l'essenza del cristianesimo. Quindi entriamo in questo brano con molta attenzione.
Mi permetto di sottolineare ancora del Salmo quell'espressione davanti al Signore che viene, ecco, proprio in termini di prossimità del Natale. Piace vedere che si cambia quella nostra immagine di un Dio che sta là, eterno, immutabile, e diventa invece un Dio che viene, non tanto che si muore, ma che viene, cioè viene verso di noi. Ecco, l'iniziativa di un Dio che cammina, percorre una distanza abissale, siderale, verso di noi. Bene, allora, dal Vangelo di Marco, al capitolo 15,
14, 53, 65.
E condussero Gesù dal sommo sacerdote, e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scribi, e Pietro da lontano lo seguì fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco. Ora i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo, e non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le testimonianze non erano uguali. E alcuni alzatesi testimoniavano il falso contro di lui dicendo: noi udimmo che costui diceva: io distruggerò questo tempio manufatto e dopo tre giorni edificherò un altro non manufatto. E neppure era così uguale la loro testimonianza. E alzatosi in mezzo il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Ora Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono, che era reo di morte. E cominciarono alcuni a sputacchiarlo,
a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
Ecco, prima di spiegare il testo, ancora un'inquadratura. E ci sono due istituzioni fondamentali in ogni società e anche in Israele. La prima istituzione è rappresentata dal Tempio, in ogni città il Tempio è il luogo sacro che sta al centro, lì si custodisce la legge e il valore eterno e tutta la vita è ordinata da ciò che c'è nel Tempio. E dall'altra istituzione è il Re che fa vivere nel tempo quella legge eterna che c'è nel Tempio. Quindi Dio e Re sono le due istituzioni, con un valore assoluto che si pone come norma e che il Re fa eseguire. In Israele c'è anche una terza istituzione antistituzionale che è la profezia. Il profeta difatti dice sempre: no, il Tempio è sbagliato così, e il Re dice: tu non fai quel che devi fare. Per cui tutti i profeti sono sempre finiti male e sono quella parola che mettono sempre in cattiva coscienza e il Tempio e il Re. Ora vedremo con Gesù che è la crisi e del Tempio e del Re e della profezia. E spiego: il Tempio che rappresenta Dio, Dio è un uomo, il Tempio è Dio che è valore eterno, un uomo che muore, Dio che è giudice, un uomo che è giudicato, Dio che è il primo di tutto, uno che è preso in giro di tutto e si fa servo di tutto. Quindi è la distruzione dell'immagine di Dio che abbiamo, non si può più centrare la vita su questo Dio. E sulla terra l'immagine di Dio è il Re che detiene il potere, che Re è questo Dabur che viene crocifisso, che è nelle mani di tutti, che ha in mano nessuno. È proprio Re per questo. Quindi è la messa in crisi di ogni criterio di potere, e vedremo nel secondo processo la messa in crisi della regalità, quello davanti a Pilato, che è il processo politico. In questo brano è la messa in crisi di Dio. Dio è quest'uomo che distrugge il Tempio e lo riedifica in 3 giorni. Contemporaneamente la messa in crisi della profezia, perché Gesù tace. Se la profezia è parola, Gesù tace. Il suo silenzio è l'ultima profezia di Dio. E l'uomo desidera vedere il volto di Dio perché è immagine e somiglianza di Dio. Ecco che il volto si rivela nell'ultimo versetto, il volto velato. Velare e rivelare è la stessa parola. Quel volto velato da sputi e schiaffi è la rivelazione di Dio. Quindi adesso entriamo in contemplazione di questo brano, che dicevo appunto che rappresenta il problema fondamentale della fede: riconoscere Dio in quest'uomo.
Analiticamente, al primo versetto: e condussero Gesù dal sommo sacerdote, e convengono tutti i sommi sacerdoti e gli anziani e gli scribi. E Pietro da lontano lo seguì, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e stava a sedere insieme con i servi e a scaldarsi al fuoco.
Dopo la scena di giovedì scorso, che Gesù è preso, è oggetto di possesso, e Gesù non è più nulla e non fa più nulla, e diventa quello che tutti diventiamo, oggetto di possesso. Adesso sarà sempre consegnato da una mano all'altra, fino a quando verrà consegnato a Giuseppe d'Arimatea, che lo consegnerà nel sepolcro. E quindi oggetto di possesso è nelle mani di tutti. Adesso passerà per le mani di tutti. Comincia a passare da quelle di sommi sacerdoti, dagli scribi, degli anziani, poi vedremo passerà attraverso quelle di Pilato, del popolo, eccetera. E si pone Pietro che sta a osservare da lontano e si scalda al fuoco. Ecco, lasciamolo lì perché verrà ripreso dopo, ma è interessante che si mette il processo di Gesù incluso tra Pietro che è lì a vedere e poi come si comporterà Pietro dopo aver visto. Dirà: io quest'uomo non lo conosco, io ne conoscevo un altro. Tutti sentenziarono che era reo di morte, e Pietro cosa dice? Non lo conosco, cioè lo uccide anche lui. Comunque lasciamo a parte la testimonianza di Pietro, che vedremo la volta prossima.
Ora i sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per ucciderlo, e non la trovavano.
In Gesù si svolge il processo, e che è il prototipo dei processi contro gli innocenti, non contro i delinquenti. Cioè, i delinquenti trovano sempre mille prove, gli innocenti invece ha già deciso che vanno uccisi. Poi non si trova la prova, ma si riesce a imbastirla. Che è interessante la condanna del giusto, cioè il giusto è scomodo e va ucciso. È un mistero che a noi scoccia molto. Che sia giusto portare l'ingiustizia, ma è chiaro che chi fa l'ingiustizia ci guadagna e non tocca a lui pagarla, la paga il povero Cristo. E il povero Cristo è quello che porta l'ingiustizia. Quindi su Gesù giusto, che si svolge tutta questa scena di ingiustizia, c'è proprio il senso della storia del mondo, dove tutti i poveri cristi portano l'ingiustizia dei potenti. E i poveri cristi sono condannati e muoiono e sono sterminati, e i potenti ne escono sempre più che potenti. È la storia del mondo che si svolge attorno al Cristo, con una differenza: che la nostra storia e la nostra stampa dà sempre ragione ai potenti alla fine, perché viene comprata. Il Vangelo non dà ragione ai potenti. Il giusto è quello lì. Come la storia originaria di Caino e Abele, no? E ogni libro di storia contiene sempre l'uccisione del fratello che fonda la città, e si giustifica sempre il fondatore. Romolo è bravo, ha fondato Roma, Remo ha trasgredito, fu ucciso. Quindi state attenti, se trasgredite anche se siete fratelli, va osservata la legge. Quale legge? Che il più debole è ucciso. È la stessa storia di Caino e Abele, con la differenza che la Bibbia dà ragione a Abele, mica a Caino. Così anche adesso dà ragione al povero Cristo, mica ai sommi sacerdoti, agli anziani, agli scrivi e poi a Pilato. E questo è già qualcosa di molto importante, perché ci fa capire come leggere ancora Cristo oggi, che è sempre in mezzo a noi. Ed è importante che sia innocente, perché in fondo, se giudicano me, qualcuno di noi, qualcosa abbiamo fatto, bene o male, a una certa età meritiamo anche di essere messi in croce, se uno ha un po' di coscienza. Invece che lui sia innocente, e non lo dice mai neanche di essere innocente, non ha bisogno di giustificare. Di cosa deve giustificarsi? Del bene che ha fatto. Cioè, chi si giustifica perché ha fatto qualcosa di male e vuol provare che è giusto, ma lui ha nulla di cui giustificarsi, ha fatto tutto giusto.
Qui pietosamente qui si vede come è cercata una testimonianza perché non c'è, si cerca di trovare un pretesto per ucciderlo. E appunto molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le testimonianze non erano uguali, e alcuni alzatisi testimoniavano il falso contro di lui dicendo: noi udimmo che costui diceva: io distruggerò questo tempio manufatto e dopo 3 giorni edificherò un altro non manufatto.
Ecco, allora le testimonianze, ecco, innanzitutto non arrivano a trovare qualcosa su cui concordare, poi concordano su un punto, che Gesù ha detto: io distruggerò questo tempio, ed è vero, anche se non ha detto così, il senso del gesto che ha fatto quando è andato a Gerusalemme, la purificazione del tempio e la distruzione del tempio. E poi aveva detto in Giovanni, io distruggerò questo tempio fatto da mani di uomini e ne ricostruirò un altro dopo 3 giorni, dove chiaramente non intendeva il tempio ma se stesso. È lui il tempio, il luogo dell'abitazione di Dio, è lui che verrà distrutto. E allora l'accusa di Gesù è quella di distruggere il tempio, che è vero. Nell'uomo Gesù è finito il Dio lontano dall'uomo, il Dio che sta sopra, il Dio tremendo che giudica tutti, il Dio che condanna, il Dio potente, prepotente, più violento di tutti, che toglie la violenza con una violenza peggiore. Addirittura lui ha il potere di mandarti all'inferno eterno per un venerdì e non fatto di magra in tempo di Quaresima, quando... Quindi è un Dio così. Forse questo sappiamo che non è vero adesso. Ma un Dio che finalmente viene nel mondo e fa giustizia e stermina tutti i prepotenti. Questo ci piacerebbe. Sarebbe lui più prepotente e chi ce ne libererebbe? Come fa lui davvero a distruggere il tempio, queste immagini di Dio che abbiamo? E lui lo distrugge con la mitezza. Lui è quello che porta tutta la violenza e la prepotenza come Abele e non risponde alla violenza con violenza, e lì si arresta la violenza e per questo ci salva. E ci rivela chi è Dio, è uno che ci ama infinitamente, e ci rivela che siamo noi, siamo suoi figli amati, chiamati a fare lo stesso. Quindi è vero che Gesù distrugge il tempio e lo riedifica in 3 giorni, sarà la risurrezione, l'uomo nuovo, l'uomo che ha capito il vero volto di Dio, che è il crocifisso. Allora diventa l'uomo nuovo che risorse.
Pare anche proprio si possa dire che distrugge quella che è la separazione. Tempio ha come radice tagliare, separare il sacro dal profano, è Dio dall'uomo, e viene distrutta questa separatezza. Certo, le cose adesso sono un po' confuse, non sono precise come noi vorremmo, come lo spirito religioso, che è uno spirito più matematico, divisorio, vorrebbe. Sono un po' confuse adesso perché non è che dice, sa, reverendo, io non sono molto di chiesa, però io ci credo che ci sia un'intelligenza superiore, ci sia qualcuno sopra di noi. E quello non è il Dio che si rivela in Gesù. Quello non è su, ma quello è qui. Ecco, è distrutta questa separatezza. Oramai è una specie di conclusione qui di quello che si era preannunciato nel battesimo. Si aprono i cieli, scende qualcosa, si rivela, è la presenza sua in mezzo a noi. Viene distrutto questo tempio, questa separazione. E dopo 3 giorni edificherò un altro, non manufatto. Okay.
Ecco, su questo tema torneremo, è il tema della risurrezione.
E neppure così era uguale alla loro testimonianza. E alzatosi in mezzo il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Cosa testimoniano costoro contro di te? Ora egli taceva e non rispose nulla.
Ecco, allora vedete qui come reagisce Gesù davanti alle accuse. Il sommo sacerdote dice: non rispondi nulla. Sì, e dice, taceva e non rispose nulla. Si sottolinea 3 volte il silenzio. Lo stesso davanti a Pilato. Il Signore tace. Cosa vuol dire questo silenzio? Ecco, in un processo, secondo il diritto ebraico, se io sono accusato di un omicidio e non l'ho fatto, chi mi accusa viene ucciso lui, cioè l'accusatore doveva subire la condanna dell'accusato se non era vera la condanna. Ora se Gesù avesse risposto alle accuse saremmo stati tutti condannati, quindi questo suo silenzio è importante, è la più grande rivelazione di Dio, questo silenzio è misericordia assoluta che tace e porta su di sé la nostra condanna, perché altrimenti va male a noi. Quindi questo silenzio è repentissimo, rivela Dio come Dio.
Pensando paradossalmente, davvero qui si manifesta la parola, che è quella di Dio, nel silenzio circa parole nostre.
Poteva benissimo discolparsi, ci voleva poco. Poi di far venire 12 legioni d'angeli aerotrasportate e subito far fuori tutti. Se mi avesse parlato saremmo finiti in croce tutti, cominciando dai più vecchi, come dice Giovanni. Invece tace. Con questo silenzio la misericordia divina rivela proprio l'essenza di Dio più profonda. Davanti al nostro male è silenzio, ma non un silenzio di connivenza, che il bene è male, no, il male è male, tant'è vero che lo uccidiamo, peggio di così. Il male è ingiusto, è violento. Cioè rivela anche tutto il male il suo silenzio, perché questo silenzio diventerà la croce e la morte, però rivela anche tutto il bene che lui ci vuole e come lui vince il male. Su questo silenzio torneremo comunque, perché è un tema che è ricorrente nella passione.
Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogava e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del benedetto? Ora Gesù disse: io sono, e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Ecco, da questo silenzio esce la parola io sono, che vuol dire Dio, Yahweh. E il sommo sacerdote lo interroga e gli fa le due domande che, se notate, sono il senso di tutto il Vangelo. Già nel titolo Gesù è chiamato Gesù Cristo, figlio di Dio. La prima parte del Vangelo presenta Gesù come il Cristo, la seconda come il figlio di Dio, e allora domanda: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? È interessante, la domanda si pone davanti a questo silenzio di uno già condannato, aveva già deciso di ucciderlo. Adesso può rivelarsi, non c'è più nessun segreto. Adesso che è chiaro che la nostra violenza ricade su di lui, che lui non risponde alla violenza con violenza, ma che ci ama di amore infinito, allora può dire: io sono il Cristo. Cioè io vi salvo proprio perché faccio così. Io sono il figlio di Dio, sono Dio e rivelo il Padre perché sono così con voi fratelli. Prima non poteva dire chi era il Cristo e chi era il Dio. Perché? Perché Dio è questo. Non era quello che faceva miracoli, quello sono tutti capaci.
Quasi tutti, via.
Sì, se non li fanno fa finta. Tutti capaci a fare miracoli, dai miracoli economici in su, quei soldi fai tutto. Fammi il mondo o lo affami, non importa, puoi dire. Mentre sulla croce proprio lì può parlare. E capite allora perché in tutto il Vangelo Gesù diceva sempre dopo i miracoli: non dirlo a nessuno. Perché allora era sbagliato, uno pensava in Dio in termini di potere, ha tanto potere, anche noi adesso con un po' di magia gliele cartiamo un po' e abbiamo lo stesso potere. Ora invece è chiaro come lui è Cristo, vuol dire liberatore. Mi libera proprio da questa forma di potere che domina l'uomo e distrugge l'uomo. Mi libera con la mitezza, l'amore e la misericordia. Questa è la libertà che lui porta. Quando si parla di libertà ci dovrebbe intendere questa. Non è il contrario. Così quando si parla di Dio, ecco chi è Dio, è questo il vero volto di Dio. L'altro è il volto satanico di Dio che ha inventato il serpente, che ci ha catechizzati tutti bene, sia religiosi sia atei, perché tutti abbiamo questa immagine di Dio. E invece la croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra sé e ogni immagine falsa di Dio che noi ci fabbrichiamo, e ci guarisce dal male della religione e dal male dell'ateismo. Ci fa vedere il vero volto di Dio, che è quest'uomo. E poniamoci anche noi davanti alla croce: davvero il mio Salvatore, il mio Cristo è quest'uomo crocifisso, il mio Dio è questo. Era qui che vuol portare il Vangelo, non le immagini che ho io, ci sono tante belle immagini di Cristo, di Dio, di Madonna. E questo? Aveva proibito Dio di farsi immagini di Dio anche dell'uomo, perché l'unica immagine di Dio è quest'uomo che è l'uomo vero, a immagine di Dio. È l'uomo libero. Ed è bello, proprio dal suo silenzio che esce questa parola, io sono è la rivelazione del nome di Dio fatta a Mosè, del Dio che salva il popolo. Proprio così Gesù è io sono, è il Dio che ci salva. Se fosse stato diverso non sarebbe Dio e non ci salverebbe. E noi siamo abituati anche a troppo a dire sì, Gesù Cristo è stato crocifisso, poi io sono cristiano perché sono nato qui in Italia, fossi stato in Arabia sarei musulmano. No, non vorrei essere musulmano, non vorrei essere induista né confuciano né taoista, vorrei essere cristiano in qualunque parte del mondo fossi nato, perché questa è la liberazione di ogni forma di religione che schiavizza, compreso tutte quelle vite. È l'essenza del cristianesimo che lo rende diverso da ogni religione. Questa è una bestemmia per tutte le religioni e per tutti i potenti, ed è quella bestemmia che salva l'uomo e rivela Dio. E noi cristiani non siamo molto coscienti che la nostra religione è una bestemmia per tutte le religioni e per tutti i potenti, e che questa è la salvezza dell'uomo e che gli dà la sua dignità di figlio. E Gesù aggiunge: e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza, venire con le nubi del cielo. Cioè aggiunge una cosa di cui non era stato richiesto. Si dice, cita da Daniele 7, che parla del giudice supremo della storia. Questo Dio è il giudice supremo della storia. Questo, non un altro. E quale sarà il suo giudizio? Dare la vita per tutti. Questo è l'unico giudice. E la storia è nelle mani sue davvero, non è nelle mani dei potenti, né dei prepotenti, né degli integralisti religioni, delle varie religioni, né di nessuno, è nelle mani di questo Dio che si mette nelle mani di tutti. Questo è il giudice. Il giudice della storia vuol dire non solo che la giudica alla fine, ma il criterio di giudizio già ora. Cioè, cos'è che vale per me nella storia? Qual è il giudizio con cui agisco? Dire la norma di valore è quest'uomo, ecco. Allora vivo già ora una storia libera da figlio di Dio, e Gesù è venuto apposta per questo, che noi viviamo già ora da figli, e ci rivela il giudizio finale che è già la croce è il giudizio finale, e non c'è altro giudizio di questo. Il giudizio di un Dio che porta su di sé il nostro male, così ci fa vedere che è male e inutile continuare a farlo, ci fa vedere il bene che ci vuole, possiamo dire, beh, allora mi va bene. E possiamo vivere nella gioia di essere figli, amati e fratelli. E questo viene a essere il nuovo giudizio, che vince le altre forme di giudizio che abbiamo, della falsa immagine d'uomo potente, prepotente, che si realizza con una violenza sempre maggiore, e di Dio che è il più potente di tutti e il più violento di tutti, e quindi avalla ogni ingiustizia alla fine. E quando si parla anche di impegno cristiano, sociale o politico o per i poveri, si intende questo tipo di giudizio nella storia, che è molto inquietante per ogni forma di potere, e l'attenzione all'ultimo, il valore sommo è l'ultimo. Questi temi anche torneremo, perché ora il seguito del Vangelo li snocciolerà tutti questi temi.
Pesavo la densità di questo versetto, un altissimo peso specifico di questo versetto. E in qualche modo ripercorrevo il rivelarsi di Dio da appunto Esodo 3, là dove si presenta Mosè e dice io sono, c'è tutta l'esperienza del popolo che sente Dio, che non tanto è lontano ma si accompagna, cammina con lui attraverso l'epopea del Mar Rosso, attraverso il Mar Rosso, il Mare dei Giunchi, attraverso 40 anni del deserto, arriva fino alla terra promessa, beh, fino ad arrivare qui, ecco, qui è la rivelazione totale, perfetta di Dio, chi è Dio? Io sono, questo uomo. E piace anche, sì, questo vedremo, ma noi lo vediamo venire già adesso, venire con le nubi nel cielo, del cielo, venire già adesso, giusto, non appena verrà, ma avviene continuamente, ma nell'oscurità, nella nube del quotidiano anche, nella nube della situazione insignificante che stai vivendo, nella nube delle relazioni che hai quotidianamente con delle persone, con te stesso. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia, che pare a voi? Ora quelli tutti lo condannarono che era reo di morte.
Poi alla sua morte si strapperà il velo del tempio, ora si stracciano le tuniche del sommo sacerdote, che portava due, cosa che era proibita a lui. E dice: avete udito la bestemmia, che vi pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte, tutti. Con la bestemmia è che Dio, il Cristo, il Figlio, il giudice della storia, è quest'uomo. Questa bestemmia è la nostra fede. Udiste la bestemmia, che me ne pare? Pietro subito farà la sua professione di fede, non lo conosco. E avanti tutti gli altri. Però è importante capire che io questo non lo conosco, questo io non l'avevo mai sentito nominare e neanche lo volevo. Ed è questo il Cristo, che vuol dire il Salvatore, il Dio, che il serpente ci aveva nascosto fin dal principio, è il giudizio di Dio sulla storia, che è il contrario di quello che tutti noi pensiamo. E finalmente il Dio che si rivela e ci libera. Siccome noi siamo immagine di Dio, proprio davanti a questo Dio acquistiamo la nostra realtà e siamo ciò che siamo. Comunque, ecco, che ve ne pare? Ecco, se vi pare che sia una bestemmia siete a buon punto, se vi pare che bisogna ucciderlo siete a un punto ancora ulteriore, più vero. Vediamo le prime reazioni adesso.
E cominciarono alcuni a sputacchiarlo, a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza. E i servi lo presero a schiaffi.
Ecco la prima reazione: il Sinedrio lo condanna a morte e comincia l'esecuzione. Ecco, il re va venerato, baciato, e l'adorazione, il bacio, portare alla bocca, invece del bacio lo sputo, il disprezzo. Davanti a un Dio simile, a un re simile, a un giudice simile, il disprezzo. Gli velavano il volto è la rivelazione della persona, il velo è il contrario del volto, il non volto, è senza volto. Porta tutta la nostra dissomiglianza che abbiamo dal vero volto che abbiamo, è il velo di tutto il male, quel velo di tutto, che è sul suo volto. A schiaffeggiarlo, lui che è la forza di Dio, è colpito dalla nostra violenza e così rivela la sua forza, che è la forza di Dio. Così com'è. Ma mi colpiva il volto velato, perché il volto è la bellezza, il volto di Dio, il desiderio di vedere il volto di Dio, è tutto il grande desiderio, mostrami il tuo volto, la bellezza del tuo volto. la bellezza del volto di Dio è questo volto velato che rivela Dio. E a schiaffeggiarlo, e a dirgli profetizza, è un gioco che si fa anche da noi, no? Si mette uno alla mosca cieca, per qualcosa simile, si picchia, si dice indovina. Qui però si dice non indovina ma profetizza, non a caso. La profezia è la parola di Dio che dice il senso della storia e salva la storia. Profetizza. Ecco, questa parola è la profezia di Dio, mi rivela Dio. E mi salva. E altri testi dicono indovina chi ti ha percosso, che sarebbe la stessa cosa. Chiediamoci davanti a questo volto chi lo percuote. Questa è la profezia. E il servi l'ho preso da schiaffi. Ecco, mettiamoci davanti a questo volto chi lo percuote. Pietro dirà non lo conosco, è la percossa maggiore che ha avuto Cristo. Come sei stato con me 3 anni e avanti. Cioè questo volto è oggetto esattamente di tutto il nostro non volto, di tutta la nostra violenza. Lui che è la gloria porta su di sé i nostri sputi, tutte le nostre false adorazioni. Lui che è la bellezza porta su di sé tutto il velo della nostra bruttezza, dei nostri ideali stupidi. Lui che è la forza di Dio nell'amore porta su di sé tutta la nostra violenza, che è poi la nostra debolezza, che ci uccide tutti. Questa è la profezia. Ecco, direi, allora mettiamoci davanti a questo volto, rivediamo la scena e chiediamoci anche noi, profetizza, chi ti percuote. Questa scena poi verrà ripresa in modo più ampio come incoronazione regale dopo il giudizio davanti a Pilato.
Ok, abbiamo sentito come il più profondo, più vero di questa rivelazione.
Se il male funziona sempre contro ragione va benissimo. La cosa più ragionevole funziona benissimo sempre. Sì, sì. Ma pensiamo che il male facciamo allora. Io ho mai fatto il male per in modo ragionevole. Poi mi do le ragioni per giustificarmi che è peggio. Ma è sempre irrazionale. Perché è una violenza che esce al di là di ogni ragionevolezza. Se no, se ragionassi non lo farei. Poi ragiono dopo per giustificarmi, che è peggio ancora. quindi uso la ragione dopo, per tutelarmi dalla verità e dichiararmi innocente dicendo almeno ero in buona fede. È meglio scoprirsi in malafede. E difatti, se notate, il Vangelo vuole guarirci dal più grave peccato, che è la cosiddetta buona fede, cioè la cecità. Dici, no, la realtà è questa, sono tutti uguali, ma lui è uguale a sé, è così.
Mi sento completamente impotente, poter uscire a praticare, uscire a mettere dentro l'altra, completamente impotente la mente, questo lasciamo, perché ogni istintivo noto del pensiero viene fuori sempre.
Io credo davvero che bisogna sostare a lungo davanti a questo volto di Dio, e a me scandalizza questo volto, no? Perché mi viene fuori l'altra immagine. Allora siamo conseguenti, l'altra immagine vuol dire che io questo lo condanno a rio di morte, perché Dio non deve essere così, e io questo lo sputacchio, gli vedo il volto e lo schiaffeggio. Profetizza chi è, e questo che vuol dire il brano, sono io.
Sì, perché scusa, lo faccio ogni volta, ogni giorno, sì, sì, dentro di me, quando istintivamente reagisco, sento che mi colpo, eccetera, così, perché vorrei, sì, piacere.
Sì, è per Dio, là. Alla fine sono io che fa così, ma fino a quando capisco che lui è così, allora cessa il gioco e questo volto velato diventa rivelazione, ma è una terapia lenta.
E questo per me vuol dire la libertà se deve fare.
Sì, si nasce figli dopo questa, si è liberi. Almeno. Poi che in noi scattino ugualmente certi meccanismi condizionati, possono anche scattare perché sono ferite e ci possiamo portare, però so che non sono veri e so e non mi comporto di conseguenza, almeno per quanto sta in me. E un po' alla volta proprio la contemplazione di questo volto mi ridà il mio volto, la mia libertà.
Volevo chiedere, io un po' proprio al Signore, ci ha detto che le cose che hanno soprattutto io sono stato nella sua. Io invece volevo chiedere a te, come mai Gesù quando dice io sono che mi si veda, aggiunge il diretto figlio dell'uomo subito ad essere autista e venire con lui come lui del cielo? Forse questa aggiungere qualcosa vuole rafforzare questo io sono, oppure lo dice
per darci un'altra notizia che è la conseguenza, cioè il Dio che libera, il Dio giudice supremo sono io, e il giudizio è qui ora, lo vedrete quando? Lo vedranno sulla croce, è lì il giudizio di Dio, cioè e proprio questa venuta del figlio dell'uomo sulle nubi del cielo per il giudizio di Dio in Daniele, è proprio Dio che arriva a giudicare la terra, stermina tutti i cattivi e finalmente comincia un mondo bello. Ecco, lo vedete, sono io che sono sterminato da tutti i cattivi, e così stermino ogni cattiveria. E vedete, adesso capite perché l'ultimo miracolo era la guarigione del cieco. Il problema è la contemplazione di questo, ed è contemplare questo che ci fa nascere, vedere il volto, nascere di vedere il volto della madre, e diventi tu stesso. Prima sei ancora nel caos, nelle tenebre, e non si vive per sé, non si respira, non si mangia, non si ha relazione, non si vede il volto e non si ha volto. È solo guardando questo che abbiamo il nostro volto, perché vediamo il volto e lasciamo progressivamente alla libertà. Senza questo volto noi ci nascondiamo nelle paure.
Più o meno gli stessi che hanno fatto la dichiarazione sono quelli che ogni giorno gli altri. E così che a un certo punto mi chiedo, ma allora la giustizia umana, una giustizia umana non può veramente esistere.
Avete notato come in genere noi pensiamo quei poveri cristi e poi quei cattivi che fanno soffrire, no?
Mai.
Così profetizza. chi lo colpisce? Cioè, noi vorremmo che tra gli giusti che fanno l'ingiustizia e i poveri giusti che la portano, ci siamo noi che facciamo gli Zorro in qualche modo in mezzo, che facciamo quella giustizia giusta, i Robin Hood, crediamo. No, noi siamo quelli che operano l'ingiustizia e siamo tutti chiamati a operare la giustizia, e la giustizia è questa, è il cambio di gioco, è il cambio di valori. C'è la giustizia, ed è anche giusto che chi fa il male paghi, ma perché? Perché capisca che non si fa così, ma il problema è un altro, che non si faccia così. Perché l'uomo è fatto per fare altro che per fregare il prossimo, non so se capite. È giusto punirlo, ma non perché, per un altro motivo, la legge è giusto che punisca i malfattori, ma perché l'uomo capisca che il bene è meglio del male. Quando diventerà adulto l'uomo e capirà che il valore non è avere tutti i soldi del mondo, apparire e dominare sugli altri, ma sarà quello della solidarietà, dell'amore, della condivisione, dell'umiltà, dell'amitezza. E questo è il problema. Ma questo nessuna giustizia può farlo. Però senza questo non ci sarà mai vera giustizia. Cioè la giustizia sarà sempre la rivelazione dell'ingiustizia, che è giusto. Cioè cosa fa la giustizia? Rivela che sei ingiusto, è giustissimo che faccia così. E ti punisce, quindi raddoppia l'ingiustizia se vuoi al limite. Fino a quando capisci che è meglio cambiare gioco. Il valore del carcere dovrebbe essere medicinale da Beccaria in poi, ed è quel che dice Paolo della legge già nella lettera ai Galati, che è propedeutico, è pedagogo, ma poi arriva il maestro, e questo volto è il maestro. Ecco, dobbiamo essere attenti noi cristiani a dire allora basta, perché si ribella il terzo mondo alle ingiustizie, siano buoni, e sta lì le siano buoni, già tanto il mondo è ingiusto, no, ma stai buono, e perché protesti se ti pesto il piede? E sì, ha ragione a protestare se ti pesto il piede, sono io che non devo pestarglielo, non so se mi spiego. Cioè sono io che devo smettere il gioco della violenza, mentre invece diciamo ma come sei violento, come reagisci scortesemente, ma sì, un po' cristiano, protesti così alta voce perché ti pesto il piede, sì. Cioè voglio dire, questo discorso non giustifica nessuna violenza e nessuna ingiustizia, ma è contro ogni violenza e contro ogni ingiustizia, perché si può barare anche con forme di vittimismo, no, come sono beati più beati i poveri, ma poveri state tranquilli, lasciate in pace noi ricchi, no? È lo stesso discorso, cioè può essere equivocato, c'è proprio un cambio di valori. Cos'è l'uomo, ecco? Cos'è Dio?
Mentre parlavi del silenzio di Gesù prima, mi veniva in mente la scena equivalente nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice anche per questo sono nato, per questo sono venuto, per rendere testimonianza alla verità. Gesù parla come se il modo migliore per rendere testimonianza sia il silenzio. Questo così mi sembra in contrasto con un certo tipo di atteggiamento personale, innanzitutto, dove avrebbe voglia invece di alzare la voce molte volte. È vero questo, che la testimonianza sia più perfetta, tra virgolette, dovrebbe essere una testimonianza silenziosa.
Non so, perché Gesù ha anche parlato per 3 anni, quindi e credo che il valore di questo silenzio è altissimo, proprio perché è il momento ed è tipico anche di ogni cristiano nel martirio. Nessun martire cristiano impreca contro i suoi uccisori, ma prega per i suoi uccisori e perdona, e ha questo atteggiamento di Cristo, non accusa. Cioè vuol dire manifesta misericordia verso gli altri, vuol dire che la morte è un dare la vita per l'altro, è un amare, diventa un atto di amore la morte, e è segno di questo il silenzio. Quindi è la massima parola di amore e di perdono. Non è semplicemente un modo per dire mi avvalgo del potere di non parlare, sono in presenza di avvocati migliori. È proprio il segno profondo, se parlassi finireste tutti male. Finireste. Gli altri ovviamente. Finiamo tutti male.
Io personalmente mi stavo riflettendo, avendo ancora una volta ascoltato questo brano, personalmente sono stato colpito, come dire, dall'insieme, dalla circostanza specifica in cui Gesù si rivela. Cioè una circostanza di accusa. Cioè, capito, non è che in una situazione tranquilla sul lago di Genezaret, sulla sponda, con tante persone, spiegasse come qualmente lui è figlio di Dio. Ma è come costretto a dire che è Dio in questa situazione. Per dire, ecco, sembra il male fa emergere il bene. Sembra che la vinca il male. La coalizione dei falsi testimoni, le accuse, tra l'altro proprio sul versante religioso, fanno scaturire questa scintilla che è la rivelazione. Io sono. E poi ci sarà anche la condanna, perché la condanna viene da loro, poi è ratificata dal potere civile, e Gesù è ucciso. Ecco, qui la condanna fa emergere la rivelazione, io sono. L'uccisione fa emergere l'esplosione che è la risurrezione, cioè la sua vita che prorompe, si diffonde. Cioè questa qui è una cosa, questo credo che appartenga alla radice della fede. E credo che ridondi anche a un messaggio di fiducia nella nostra vita. Non è quando stai bene, quando sei serena, tranquilla, che capisci le cose meglio di Dio e hai un rapporto più vitale con Lui. Probabilmente è più nelle difficoltà, situazioni drammatiche. Ecco, non so se sono riuscito a rendere un po' questa... Sento questo io, sì.
Io sono stato colpito dai protagonisti dell'accusa, cioè forse si passa molto velocemente oltre il versetto 53, ma io ci trovo dentro una grossa portata polemica che è tipica di tutto il Vangelo e per la quale Gesù ha pagato di persona. Mentre Gesù si rivela come la giustizia di Dio che caparbiamente ama l'uomo, qui c'è un potere che è costituito dal potere di quelle persone che dovevano essere le guide della comunità, i pastori della comunità, gli esperti conoscitori dei cammini di Dio che dovevano indirizzare verso l'accoglienza, prende fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Secondo me la polemica sta in questo, nel gettare una forte accusa verso ogni forma di potere, di servizio religioso che si trasforma in potere religioso. che invece di aprire dei sentieri di comunione con Dio, alla fine sposa la più facile idea di un Dio padrone, si affianca a un potere civile e in ogni storia costruisce delle storie di oppressione. Probabilmente c'è molto da chiedere perdono alla luce di questo, per tutte le volte in cui in passato e nel presente chi deve indirizzare i suoi sentieri nell'ascolto della parola invece fosse indirizzato su altri sentieri.
A me colpisce questa cosa a livello ancora più radicale, spiego, no? Che questi sommi sacerdoti, questi che sono il potere religioso, questi anziani che sono il potere economico, questi scribi che sono il potere culturale, sono le tre forme di potere che hanno tutti e che sono i nostri ideali: possedere Dio, possedere il denaro e possedere la cultura che ci fa avere il denaro e avere Dio. Con questo abbiamo tutto. Ci rappresenta qualcosa di così profondo e radicale nell'uomo, per cui questi ci rappresentano, purtroppo. Rappresentano il falso ideale d'uomo per il quale Cristo muore. Tant'è vero che il popolo poi sarà d'accordo con questo. I servi subito sputacchiano, i soldati pure, e Ponzio Pilato pure, Pietro pure. E io? Cioè, mi è molto facile dire che cattivi quelli, fossi stati lì io. Io sono lì, faccio lo stesso. Cosa mi pare? Il mio Dio è un crocifisso? È quella per me la libertà. E mi colpisce questa rivelazione di Dio così, che toglie in radice ogni violenza, che è comune a tutti, di cui i preti, i poveri preti, e i potenti, i poveri potenti, sono semplicemente i rappresentanti più fessi, ma che c'è nel cuore di tutti. Tant'è vero che gli esecutori saranno poi gli altri, ma non fa molta differenza, perché altrimenti diremmo: eh sì, l'hanno ucciso quei cattivi lì, allora facciamo fuori gli ebrei che l'hanno ucciso, e così noi, è quel che abbiamo fatto sempre. Mentre no, è qualcosa di più radicale. Queste qui sono le tre maschere del male che abita in ciascuno di noi, e fino a quando non vinco il male lì, che è la contemplazione di questo volto che mi fa vincere il male, di questo volto di Dio che mi persuade che Dio è un altro e che l'uomo è un altro, ecco, continuerò a perpetuare forme diverse. Oggi insomma, i sacerdoti può essere benissimo, basta leggere come pontificano anche sui giornali più laici certi sommi sacerdoti e altri che sono i sacerdoti. L'infallibilità del Papa è ridicola rispetto a quella di certi tromboni giornalisti, che il giorno dopo dicono il contrario, per dare l'idea. Cioè, molti sono i pontefici, ma anche io c'è il sommo pontefice dentro, ma anche l'anziano e lo scriba, e anche il servo, se tutto va bene. Cioè, è vero, c'è una verità molto profonda qui. Alla fine capisco perché è morto, perché? E ho capito, come Paolo, è morto per me. Quando capisco che è morto per me, è possibile che io mi converta e capisca di che amore sono amato, e allora possa amare come sono amato. E mi sembra il Vangelo vuol proprio condurre a questo capire io dentro di me il male che ho, in modo che capisca il bene che lui mi vuole, e allora cambio strategia di vita. E nasce la comunità da coloro che progressivamente cominciano ad amare come sono amati. E questo si diffonde nel modo col quale Cristo ha vinto il male del mondo e nessun altro. Eppure noi ne abbiamo tanto d'altro, sempre lo usiamo come bene, e questo è sbagliato, chiaro. Fino a quando ci persuaderemo che è sbagliato. Magari rileggete il brano e domandatevi davanti a questo volto: profetizza, chi è? Indovina. Il giovedì ci vediamo ancora e facciamo un brano la sorpresa sul Natale. Lo farò morire a Natale se è appena nato, no. L'avremmo fatto volentieri come eroe, ma non gli è riuscito.